chi segue la produzione musicale, chi segue i grandi della musica italiana e non solo, conosce il tuo nome. Ma per fare una presentazione ufficiale, Nicolò Fragile, che origini ha?
Intanto ciao a tutti, ciao.
Ciao.
Io sono di origine italiana e sono anche italiano.
Pensa. Di dove?
Sono di Milano, sono di origine però siciliana. Ah. Quindi i genitori della Sicilia sono migrati quando io ancora avevo un anno di età. Mi sono nato in Sicilia e sono molto orgoglioso di questa cosa.
Beh, ti credo.
Non si sente dall'accento perché sono un bauscia milanese.
Sei arrivato a Milano quando eri piccolo?
Sì, molto piccolo, sì.
Allora, la tua carriera è iniziata alla fine degli anni Ottanta, diciamo?
Fine degli anni Ottanta, lavoravo in studio come turnista. Ho incominciato a macinare dischi uno dietro l'altro con grandi artisti, perché lavoravo con un grande produttore dell'epoca che è Mauro Paoluzzi, che è il produttore di Roberto Vecchioni, a Gianna Nannini, e poi ha scritto America di Gianna Nannini. Pensa un po',
pezzo storico,
pezzo bellissimo. Storico di Gianna. E ho macinato tantissimi album con lui. Poi nel 96 ho incominciato a fare, visto che ho imparato il mestiere di produttore, ho incominciato a fare i dischi per conto mio, insomma.
Ecco, facci capire, perché ci sono tanti che sognano di arrivare al tuo livello. Oggi è sempre più competitivo, è sempre più difficile diventare un nome. Tu sei diventato un nome, ma ti aspettavi già di diventare, cioè, quando facevi il turnista magari non pensavi di arrivare dove sei arrivato?
Beh, io facevo il turnista perché avevo competenze musicali medio alte, poi sono diventate alte col tempo.
Tu sei un tastierista, pianista?
Sono un pianista, arrangiatore, direttore d'orchestra, sono musicista jazz, faccio tante cose. E le mie competenze erano anche informatiche, nel senso che mi occupo anche di computer music, sono un esperto di sintetizzatori e di software MIDI, audio, insomma, quanto concerne, per quanto riguarda tutto il campo musicale.
Ecco, allora cominciamo da lì, magari come è cambiato il ruolo del produttore nell'industria musicale nel corso degli anni. Adesso ci sono le tecnologie, hanno stravolto tutto, all'epoca magari non era proprio così.
All'epoca ci si doveva inventare le cose, poi quelle cose che noi ci inventavamo sono diventati dei plugin che si inseriscono nel software e lo fanno loro, ma ai tempi dovevi proprio inventare il modo per ottenere un risultato. Adesso è tutto molto più semplice, adesso chi si compra un software ha dentro già parecchie cose, moltissime cose che ai tempi per poterle fare dovevi tribulare un po'.
Un animale da studio, cioè tu facevi tutto tu.
Sì, però chiaro che nel frattempo io ho sempre mantenuto comunque viva la mia passione per il suonare. Ogni tanto mi sono fatto qualche tour, poi comunque nel 2001 è nata la collaborazione con i Gotthard, che tuttora è ancora viva, collaboriamo assieme. Ho fatto dischi, tour con loro. Poi nel 2010, dopo la scomparsa di Steve, io ho deciso di ritirarmi e dedicarmi più al mio lavoro. Adesso, tra l'altro, sto collaborando con loro per mettere in piedi un progetto nuovo.
Tutti hanno visto la data, il 2 di dicembre, grande concerto all'Allianz Stadium di Zurigo.
Che è un tributo a Steve, e non posso dire tanto perché comunque sarà una sorpresa, quindi.
Però qualcosa dal sito ufficiale si riesce già a evincere? Cioè, come sei riuscita a rimettere in vita il grande Steve Lee?
Ci sono riusciti.
Ci sono riusciti. Ascoltiamoci Gotthard, torniamo tra un attimo a chiacchierare con Nicolò Fragile. Collaborazione con i Gotthard, iniziata nel 2001. Nicolò Fragile, come nasce questo contatto? Come iniziano a lavorare insieme a te?
Ma è successa una cosa curiosa, racconto una storiella molto divertente, perché sono queste cose. Io tendenzialmente nel mio lavoro sono sempre stata una persona umile e, ahimè, mi piacerebbe tanto non esserlo a volte.
Non quindi, gioca a favore nel tuo mondo,
no,
vero?
In quel periodo lì lavoravo con Mina, ero in studio, allora entrano Steve e Leo in studio e chiedono a Massimiliano Pani che gli serviva una persona, un operatore per registrare con Pro Tools. Io, siccome ho competenze di quel tipo, Massimiliano fa: parlate con Nicolò, mettetevi d'accordo. Io sono andato a lavorare con loro una decina di giorni è stato molto bello perché comunque si è instaurata subito una bella amicizia, ma io non ho mai detto chi sono e che cosa ho fatto. Quindi ho fatto il mio lavoro senza dire niente, vabbè, sapevano che io lavoravo con Mina, probabilmente non bene in quale mansione avevo, più o meno, ma pensavano magari fossi un operatore di Pro Tools piuttosto che una specie di tecnico musicista o qualcosa del genere, vabbè.
E invece che cos'eri invece?
Niente, no, dopo un po' di tempo mi telefona Leo, mi fa: ma te sei un grande produttore italiano e non ci dici niente. Ma ho detto, io ho fatto il mio lavoro e basta, perché devo dire cosa faccio e cosa non faccio. È stata molto bella questa cosa e poi da lì, ai tempi io ero in tour con Eros, ho invitato Gotta dal concerto a Locarno, perché facevamo il concerto nella piazza di Locarno.
Piazza Grande, vero?
La Piazza Grande, sì.
Quindi insomma questi nomi già cominciano a farci riflettere. Io penso che uno dei grandi passaggi all'inizio della tua carriera forse è stata questa collaborazione Mina Celentano, quel disco lì c'eri
sì,
tu.
Sì, sì, c'ero io.
Raccontaci di questi personaggi, questi grandi pilastri della musica.
Ma caspita, è stato comunque super emozionante per me è stato l'apice della mia soddisfazione personale, ecco. Due grandi artisti così, poi un disco che ha lasciato il segno nella storia della musica italiana, perché ha battuto i record delle vendite nella storia della musica italiana e probabilmente non sarà mai più battuto.
Già all'epoca si contavano le copie vendute.
Le copie vendute, sì, in Italia. Che qualche discografico mi ha detto che è stato doppiato addirittura il mio canto libro di Battisti con quell'album di Mina Celentano. Non so se è vera questa cosa, però.
E l'arrangiatore produttore che ruolo ha? Uno magari non riesce bene a capire che lavoro fa. Tu, noi abbiamo visto dei film dove vedi l'artista che discute e quello che registra, che fa.
Chiamiamolo collaboratore, perché arrangiatore e produttore sono delle mansioni comunque molto specifiche. Collaboratore, punto. Cioè, perché la persona che ha tantissime competenze può fare l'arrangiatore, ma può fare anche il tecnico, ma può fare anche tante altre cose. O il musicista.
Tu dici il tuo parere, ti esprimi con le tue competenze.
Ognuno dice la sua e si lavora.
E lavorare con gente come Mina, personalità difficile da gestire?
Assolutamente no.
No.
È una persona incredibile, di grande cultura musicale, a parte l'umanità, che è una bellissima persona.
Certo che loro si mettono.
Anche Massimiliano. Quindi,
il figlio, certo.
Certo, assolutamente.
Loro si mettono nelle mani di chi poi aiuterà a realizzare il disco, certo. Quindi un ruolo molto importante dove non si può mai traballare a livello di sicurezza, insomma, o ogni tanto puoi dire guarda, non lo so. Non...
In base anche ai progetti discografici, a volte io ho il ruolo di musicista e basta, a volte produco, dipende, quindi ognuno. La mansione cambia continuamente, quindi...
Nicolò, ci ascoltiamo un disco, torniamo tra un istante. Se qualcuno volesse scrivere, naturalmente il nostro numero a disposizione è 079-873-8073 per fare le vostre domande anche a Nicolò Fragile, che è un grande piacere avere con noi, un grande onore vorrei dire. Ci torniamo tra un disco. Abbiamo con noi Nicolò Fragile, un'istituzione nell'ambito della produzione discografica, arrangiatore. Abbiamo sentito, ha iniziato come turnista e uno si immagina il turnista che va a fare i concerti fisicamente. Come nasce la tua passione per la musica da piccolo? Perché tu hai imparato a suonare il pianoforte.
Sì, dopo i miei studi musicali, comunque anche durante, io ho fatto una specie di giuramento a me stesso. Ho detto, voglio, sai, quando da bambino sono stato con la mamma in chiesa, ho giurato di essere musicista per tutta la vita. Avevo 11 anni.
E cosa ti dicevano in famiglia? Magari non era il mestiere visto meglio per avere un futuro,
no,
sicuro.
Assolutamente. Quindi, anche perché arrivo da una famiglia modesta, quindi il lavoro è importante, chiaramente. Il lavoro me lo sono dovuto inventare.
Beh, vogliamo anche dire quanti lavori hai prodotto, hai fatto più di 300 dischi, mi dicevi?
Ma questa qui è una cosa che ho scoperto da poco, perché sto mettendo a posto il sito e la persona che sta curando il mio sito mi fa: ma quanti album dobbiamo mettere sul sito? Ma io credo intorno ai 130-140. Mi chiama un giorno e mi dice: guarda Nicola, abbiamo superato i 300.
Mi hai fregato.
Dobbiamo rivedere il budget.
Oh no.
Oddio.
Quindi ti troviamo un po' dovunque, è vero che se uno smanetta un attimo, Nicola Fragile è un nome che esce subito, un nome che ha ricevuto un sacco di riconoscimenti, una bellissima targa che ho visto del 2017, di tutto, perché tu alla fine hai fatto di tutto, sei un nome noto a livello internazionale, hai collaborato con grandi e non soltanto di un genere musicale, tu sei competente su tanti generi musicali, non è evidente?
Sì, sono esperto di un po' di tante cose, cioè dal jazz alla musica brasiliana, al funk, al blues, al metal, all'hard rock, non so, ce ne sono ancora molti altri generi, però ho fatto dischi di musica brasiliana con gli aborigeni, si chiamano aborigeni, quelli che vivono nella foresta amazzonica, sì.
Raccontaci questa
sì,
cosa.
Sì, no, è una roba. C'era questo percussionista che è arrivato non so da dove, non parlava solo il brasiliano, probabilmente quello lì della foresta amazzonica, è arrivato con queste percussioni, è stato a prendere la stazione a Lodi e era arrivato fuori orario, noi avevamo pranzato in studio, avevamo fatto un bel piatto di pasta e l'abbiamo tenuta per lui perché sapevamo che era in ritardo, il suo piatto di pasta sul tavolo c'era una bottiglia di grappa. Quella persona si è mangiato il piatto di pasta e si è bevuto tutta la bottiglia di pasta. Ho detto: ma che acqua avete nell'Amazzonia?
Ma poi è riuscito a suonare?
Sì, sì, perfettamente.
Allora, abbiamo detto, ti sei trasferito a Milano da giovane, hai cominciato come pianista, jazz, rock, la musica, insomma, la conosci tutta, però c'è una passione, forse, per la musica jazz che hai tramandato. Hai una figlia.
Io ho una figlia che vive a Londra, si è appena laureata in canto jazz alla Trinity Laban College a Londra.
Super scuola, super.
Ma secondo me io ero indeciso se fargli fare la Berkeley o la Trinity, adesso non voglio fare pubblicità una all'altra, però secondo me la Trinity in questo momento sta in cima alla lista rispetto alle scuole americane.
Come si fa ad accedere a una scuola così? Bisogna arrivare con un bel bagaglio.
Lei ha fatto un casting, c'erano due posti liberi e non so quante migliaia di persone per accedere a quei posti ed è stata scelta.
Wow, poi ce l'ascoltiamo, raccontaci qualcosa di tua figlia, come si chiama, quando è nata, raccontaci di questo gioiello.
Si chiama Sofia, è nata nel 96, è molto bella, il papà un po' meno.
Ha preso dalla mamma.
Esatto.
Ma il talento l'ha preso dal papà?
Ed è una gran voce, quindi prima, guarda, parlavamo del giuramento, mia figlia mi fa: papà, mi piacerebbe provare a cantare. Ho detto: ma perché no? Però ti spiego una cosa, ci sono due tipi di cantanti, quello che ha scelto di essere cantante e quello che ci prova. Quando sono in studio e li sento cantare, anche se il cantante che prova a cantare non ha fatto la scelta, io lo sento, e magari quello che ha fatto la scelta e canta male mi arriva, è proprio una convinzione che hai dentro. Devi avere, se vuoi fare la musicista, devi avere questa convinzione, se vuoi vincere. Io ho fatto questa scelta in passato e ha funzionato.
Certo che avere un papà come te è ingombrante, sei ancora più severo. Beh, immagino essere difficile passare il primo esame col tuo papà che fa quello di mestiere, vuol già dire aver passato uno step importante.
Beh, passa un mesetto e mia figlia mi fa: papà, ho scelto, sono una cantante. Bene, ti mandano la migliore scuola che c'è nel mondo, ho spedita a Londra.
Wow, e com'è stato per te? Emozionante, quando la vedi che registra il pezzo di Whitney Houston.
No, ma non so, adesso lei scrive gli arrangiamenti, conosce la musica a fondo, conosce il jazz, canta in forma, secondo me, poi se l'ascoltiamo...
Ascoltiamola, facciamo così. Lasciamo che sia lei a...
Esatto.
Immagino, Nicola Fragile, che nella tua vita ci siano stati momenti di grande soddisfazione e anche di trionfo dopo aver lavorato duro e faticato duro, e dei momenti in cui ti sei scoraggiato. Ti sei mai chiesto: ma chi me l'ha fatto fare?
Ma guarda, non ho mai avuto questo pensiero, perché comunque la mia scelta di questo mestiere comprende anche la sofferenza nel termine più assoluto, quindi sono pronto a qualsiasi cosa, quindi non ho paura di questa roba qua. Ci sono stati dei momenti brutti, ma io ho sempre guardato in avanti con grande positività e le cose sono sempre cambiate in meglio, quindi ho questa cosa. Comunque, una cosa che volevo anche agganciarmi a discorsi fatti prima, che ogni riguarda al fatto di essere modesto sul mio lavoro, io ogni lavoro che prendo credo di non essere mai all'altezza, e probabilmente quella è la mia forza,
l'umiltà.
Sì, perché questa cosa mi crea uno stress dentro di me che mi fa affrontare le cose in maniera molto decisa, cioè è una lotta interna che però poi alla fine si trasformano in note, ma all'interno di questa mia guerra c'è comunque il cuore che domina.
Bellissimo. Senti, tu hai lavorato con veramente tanti grandi nomi, abbiamo citato Mina, però ricordando anche Renato Zero, Vasco.
Irene Grandi. Ho prodotto Irene Grandi, ho fatto due o tre album, non ricordo. Caspita, due.
Tanto ormai sui 300 che non li contiamo.
Con Vasco ho prodotto prima di Gaetano Curreri, ho prodotto prima di partire per un lungo viaggio, che fu un grandissimo successo italiano, perché quel brano lì implicava comunque la ricostruzione di un artista che cantava le canzoni da ragazzina e traghettarla in un percorso di artista più matura. Quindi è stato molto complicato.
Quindi non ti occupi solo di musica, ma ti occupi anche della persona in sé, sei un riferimento.
Io sono una specie di psicologo. è comunque il mio lavoro è paragonabile all'architetto. Ecco, questo l'architetto, quando se devi costruire una casa, chiami l'architetto, voglio costruire una casa, lui ti fa vedere i disegni e si occupa di tutte le maestranze.
Poi però c'hai questi clienti.
Infatti, secondo me il termine giusto sarebbe l'architetto della musica.
L'architetto della musica.
L'artista si affida all'architetto per fare della musica, per fare l'album.
Io però mi immagino, Mina precisissima nel dettaglio, Vasco che tipo è da gestire?
No, Vasco è...
un pazzo!
Ma è una persona veramente di una semplicità e di una profondità incredibile allo stesso tempo, quindi... una persona molto saggia.
Dai, raccontaci qualche aneddoto, Eros Ramazzotti, ultimamente avevi lavorato, cioè
è
anche...
un carissimo amico oltretutto, quindi ci conosciamo da moltissimi anni.
Raccontaci qualcosa, se si può.
Ho prodotto l'ultimo disco
di Eros,
e ho lavorato durante il lockdown anche, quindi è stato un lavoro molto lungo.
Quindi vuol dire stare
tantissimi brani realizzati, poi abbiamo scelto quelli che sono nel disco. Io ne ho prodotti 9 dei 12 che ci sono sull'album, credo siano 12 tracce. Gli altri sono prodotti da Celso Valli.
E raccontaci, dai, una cosa che noi non sappiamo, un dietro le quinte, quella volta in cui screzzi.
No, diciamo, siamo ottimi amici, ci siamo conosciuti, negli anni 90, negli anni 90 io suonavo con Alex Baroni, il buonanima, grandissimo cantante italiano. Alex era anche il mio migliore amico, oltretutto.
Ah.
Quindi eravamo amici inseparabili nella musica, ma anche nella vita, quindi... ci siamo conosciuti alla festa di compleanno di qualcuno che non ricordo, perché suonavamo in questa festa, e Eros, mi ricordo che quando abbiamo finito di suonare mi è venuto ad abbracciare per conoscermi, perché probabilmente avevo fatto uno show di qualcosa, mi aveva sentito suonare, probabilmente aveva gradito molto come avevo suonato.
E poi?
Poi da lì col tempo... Mi ricordo che mi chiamò per fare, c'era il tour con Tina Turner, mi chiamò per fare delle cose, ma io ero impegnato perché ero in mezzo a tanti album in produzione, purtroppo non potevo andarci e questa cosa mi è pesata tantissimo.
Erano gli anni 90.
Sì.
E poi?
E poi, poi ci siamo persi, no, ho fatto il tour nel 2001, tour, Stile Libero Tour. Finito questo tour ci siamo persi di vista per un po' di anni, ogni tanto ci sentiva per gli auguri, così. Poi recentemente, non so per quale motivo, ci siamo risentiti. I soliti messaggini, cosa fai, cosa non fai, ah, sto mettendo in piedi i brani nuovi. È rinata questa collaborazione molto bella.
Nicolò, come si accetta di iniziare la collaborazione con qualcuno che magari è anche un tra virgolette nemico da classifica di qualcun altro? Cioè magari uno arriva, ti chiede se ti puoi lavorare con me, e però tu sai che magari non corre buon sangue con un altro artista, o questo non è importante per il tuo ruolo, per il tuo lavoro?
Non credo di conoscere artisti che si odiano fra di loro, comunque c'è comunque un clima di grande rispetto fra tutti. Può darsi che ci siano dei, adesso magari con questi rapper ci sono gli scherzi, una cosa, c'era comunque molta educazione.
Ecco, io volevo anche parlarti di questi nuovi produttori tipo Dardust, tipo Takage Ketra, questi sono anche molto in line up, molto in vista, molto personaggi rispetto al ruolo che potevi avere tu, che magari era un più indietro le quinte, poi lo show lo facevi, sei un musicista, sei stato in, certo, line up, l'approccio diverso. Che tipologia di produttori sono questi moderni? Insomma, non che tu sia antico, ma
anzi. Dardust è un bravo musicista, è un bravo autore. Takage Ketra non li conosco sinceramente, so che non so che la loro competenza musicale, ma comunque Dardust è un musicista molto valido.
Quindi adesso però loro sono dei nomi, no? Sembra quasi che tutto quello che producono loro diventa subito famoso, subito di successo.
C'è da dire che adesso, senza togliere niente a Dardust, però la competenza musicale che era richiesta negli anni passati doveva essere molto più alta per poter fare qualcosa. Quindi adesso è tutto più semplice.
Quello che ci spiegavi per i software, per la disponibilità tecnologica che è diversa rispetto...
Sì, chiacchierando l'altra sera con il mio amico, sai, ho regalato un Mac al salumiere sotto casa, dopo una settimana è già prima in classifica.
sentiamo un disco. Ok, beh. Questa è bella. Ma cos'è che ti ha spinto a intraprendere questa carriera, quindi lasciare un po' di più il mondo del concerto come protagonista musicista e quindi occuparti del dietro le quinte, o una cosa naturale che è successa?
Ma allora, io ho sempre avuto il pallino per lo studio di registrazione, di fare i dischi, ho sempre avuto questa cosa, amo comunque, perché sono anche ingegnere del suono, quindi sono dovuto diventare ingegnere del suono, ho dovuto anche studiare i manuali di acustica, roba che adesso mixano i dischi ma non sanno neanche accendere il computer a momenti. O ci sono magari plugin che li metti dentro e ti mixano il brano da solo, però non funziona così. All'estero chi mette le mani sui dischi sono le persone di una certa età e di grande competenza.
Ok.
Quindi la mia scelta comunque è sempre stata basata sullo stare in studio. Poi
questo distingue il tuo modo di lavorare, sì.
Esatto.
Gli artisti sono però un po' tutti complicati, non so, ci sono degli aneddoti, non so, avrai avuto un momento di sclero o sei uno calmo in studio?
Guarda, posso dirti una cosa, che quelli che rompono meno le scatole sono quelli famosi.
Davvero?
Sì. I giovani sono dei gran rompiscatole.
Adesso stai lavorando con Paola, di Paola e Chiara, che hai un po' rilanciato nell'ultimo Sanremo.
Sì, no, non è che io ho rilanciato, il brano non l'ho prodotto io, quello lì mi hanno chiamato per la... Allora, io ho registrato le voci, hanno registrato le voci da me, ho curato la vocal production, come si dice, e poi mi hanno chiesto di andare a dirigere a Sanremo, roba che io non faccio volentieri. Non lo so, perché comunque ho sempre dribblato questa cosa, perché comunque ero sempre molto impegnato e poi comunque è una settimana di grande stress. Vado a dirigere volentieri, è bello stare su un palco a dirigere. Più che altro per lo stress, stare a far niente tante ore, stare in piedi. Sono un ciabattaro.
È vero? Ma quando hai il tempo di stare in ciabatte a casa? Mai?
Mai, però sto in studio in ciabatte ogni tanto non quando sono da solo.
È vero. Raccontaci la tua giornata prototipica. Non so, fai colazione, a che ora ti alzi?
Guarda, mi sveglio verso 9:30, 10, 10:30. Questi sono i miei orari del mio risveglio. E poi colazione, poi pranzo. Cerco comunque di mettere, la mattina la dedico sempre alle cose, alle scartoffie. E poi il pomeriggio comincio a lavorare e spesso, impegni familiari permettendo, lavoro di notte perché mi piace tantissimo stare da solo e il telefono non suona più, smette di suonare, quindi hai la massima concentrazione, la ottieni quando non ti chiama più nessuno, cioè alle 4 del mattino.
Quindi non dormi?
Sì.
Ci racconti qualcosa in più? Non so, una volta che ti sei innamorato di un artista con cui lavoravi.
Ah, devo rispondere a questa domanda?
Sì.
Ah, guarda, no, artisticamente sì. Ci sono artisti che non famosi che io adoro, cioè tipo, non famosi, sono famosi, non famosi magari quanto Mina, piuttosto che Vasco, che io adoro tantissimo, è Simona Bencini, che è la cantante dei Dirotta su Cuba. Io ho lavorato anche con i Dirotta su Cuba ai tempi. Sono stato al Blue Note a Milano.
Al Blue Note? Ci siamo stati.
Il concerto di Simona. E...
bravissima.
Sì, sì. Ho fatto con lei, abbiamo fatto un disco molto, molto bello. L'anno credo sia stato il 2001.
Ecco.
Un disco pazzesco, bellissimo.
Però innamoramenti, non hai mai mischiato la tua vita privata con il lavoro?
No, anzi sono famoso per questo, perché io sono un grande professionista, perché se vuoi rovinare il tuo lavoro approfitta di quello che sei, roba che io non ho mai fatto.
Wow, questa è una bella riflessione.
Tant'è vero, la madre di mia figlia non capisce niente di musica.
Ecco.
È una letterata, ma una che ascolta Fossati, Vecchioni, piuttosto che, ma non conosce la musica e non sa neanche cantare.
Hai cominciato a frequentarla per questo,
perché lei mi ha apprezzato per quello che sono veramente.
Che cosa sei veramente?
Un essere umano.
Le tue caratteristiche che apprezzi di te, che vanno fuori dall'ambito professionale?
Ma credo di essere una buona persona, quindi non devo essere io a dire quello che sono.
Un difetto tuo, Nicolò?
Sono testardo.
È un difetto essere testardi? No, nel tuo ambito no.
Sono molto preciso sul lavoro, mi piace la precisione, però a volte, siccome sono della Vergine.
Quando sei nato?
Il 20 settembre.
20 settembre.
Stesso giorno di Loredana Bertè e di Charlie Parker.
Per dire.
Per dirne una.
Non mi hai parlato di Loredana, raccontami qualcosa. Lei è eclettica, è ingestibile?
Ma no, non è vero. Una volta, mi ricordo, venne in taxi da Milano a Lodi, comunque è un bel tratto, sono tipo 40 chilometri, roba così, per farmi sentire delle cose che volevo fare. A un certo punto io metto il CD per sentire questo CD che mi aveva dato, questo CD si era incastrato nel lettore, ha incominciato a urlare così forte, il mio CD, guarda di Dio. E mia figlia che era di sopra sentiva, cioè lo studio è insonorizzato.
Per quanto gridava si sentiva.
Sì. No, il mio CD. Ma poi voglio dire, non era, no. Poi alla fine sono riuscito a tirarlo fuori. E mia figlia, che era piccolina, dice a sua mamma: mamma, sta picchiando papà. Non era vero, perché comunque.
Con Nicola Fragile ci sarebbero settimane per scoprire qualcosa in più di questo mondo affascinantissimo che è quello della musica, la musica che è alla base della nostra vita. Senza musica non possiamo vivere, tu la vivi in tutte le sue sfumature. Se potessi scegliere un genere, o quando sei giù di morale, nelle fasi blu, cosa ascolti?
Beh, io ascolto un po' di tutto, il jazz, però adesso la fusion, tutto ciò che comunque esce fuori dalle righe mi piace, perché comunque mi piace la ricerca, cosa che adesso non si fa perché siamo nell'era dei preset. Il preset si intende che tu carichi un sintetizzatore all'interno del computer e usi quello che ti danno loro. Invece ai tempi ti dovevi creare il tuo suono, i tuoi suoni personali.
Cosa pensi della qualità degli artisti di oggi? Tu la vedi cambiata, è tutto cambiato, anche il modo immagino di mettersi su un palco, adesso si fa tanto lo show, ci sono, ecco, da quando hai cominciato tu non c'erano questi talent.
Guarda, adesso da Milano a Lugano il tragitto che ho fatto ho messo su una radio che so che mette comunque roba trap, mette tutti i giovani e ci sono delle cose interessanti, ad esempio io Lazza, prima che andasse a Sanremo, io mi ero ascoltato tutto il disco e l'ho messo più volte, ho detto qua c'è qualcosa di interessante, cioè sento qualcosa di più, però questa cosa non mi arriva con tutto il resto io sento comunque non mi piacciono i testi, ci sono i testi dell'asilo, e questa cosa è veramente brutta, c'è un minimo di sforzo, ma cioè scrivete qualcosa di più interessante.
Se tu avessi un figlio giovane oggi, come lo educheresti musicalmente? Dove lo inviteresti ad andare?
Ma io adoro la musica rap, quella vera. Quindi mi piacciono i rapper, quelli che comunque cantano anche, tipo Usher. Io adoro Usher perché è un rapper, ma quando canta ti mette a piangere. C'è la cultura, fa il rap, un musicista, un cantante che sa cantare e che fa il rap. E ti uccide. Quello deve essere per me.
Nel tuo passato hai lavorato con tanti, anche Paolo Meneguzzi, hai seguito altri sì. Ragazzi che noi conosciamo anche in amicizia.
E che salutiamo.
E che salutiamo, salutiamo anche Massimo Scolari che ci ha permesso di conoscerti e che ringrazio infinitamente. Il tuo avvicinamento alla Svizzera, quindi è avvenuto sia per i Gotthard, ma immagino per altri artisti, per altri motivi. Come ti rapporti rispetto all'Italia, la Svizzera come la percepisci?
Io vedo comunque c'è molto fermento musicale qua e ci sono comunque delle ottime speranze per poter fare delle belle cose. Infatti io in questo periodo sto cercando artisti anche in questa zona.
Attenzione ragazzi!
Insomma, da valutare, che fanno qualsiasi cosa, dal rap, qualsiasi genere musicale, purché sia comunque un buon livello.
E come ci fanno a segnalarsi a Nicolo Fragile? Io avrei l'ansia solo a mandarti una mail.
Beh, ci sono su Instagram.
Ti cerchiamo?
Su Facebook mi hanno cancellato, non so come mai.
Cosa hai pubblicato?
No, anche sia me che mia figlia ci hanno chiuso il Facebook, non so per quale motivo. Probabilmente è entrato un hacker, ha fatto un po' di casino, avrà fatto dei post che...
Quello che ci fai capire è che non bisogna mai fermarsi di imparare, mai fermarsi di incuriosirsi.
Ma bisogna avere la voglia di cambiare le cose, questo bisogna avere, non di fare le cose come le fanno gli altri e cercare di farle un pochino meglio. Bisogna essere comunque, trovare il percorso. Io una cosa che avevo, io ho lavorato con Lucio Dalla, mi capì, ho avuto l'onore di lavorare con Lucio, con il grande Lucio Dalla, e ho percepito in lui questa voglia di fare le cose non conformi, cioè non fuori dalle righe. È questo che ti dà la grandezza, cercare di trovare qualcosa di nuovo sempre, a rischio di perdere tutto, perché è rischioso fare questo, ma questo significa avere molto coraggio e rispettare il proprio lavoro.
Ma come fai nel 2023 a inventare ancora qualcosa che non ha già inventato qualcuno?
Ma tu dici, ma se non fai le cose uguali a quell'altro, poi le case discografiche non ti ascoltano. È vero, però devi trovare il giusto compromesso. Dovete trovare il modo di prendere per i fondelli quelli delle case discografiche.
La chiudiamo qui. Nicolo Fragile, grazie di cuore per aver accettato l'invito a venire a Perfetti Sconosciuti. Tu che perfetto sconosciuto non sei, e da oggi ancora un po' meno sconosciuto. Grazie per la tua generosità e per quello che ci hai raccontato.
Grazie a te e un saluto a tutti. Ciao.